Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 potete trovarla anche in podcast pubblica su radiopopolare.it alla pagina trasmissioni pubblica e lì potete trovare anche i podcast di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Ordine, disordine, diritto internazionale. C'è un mondo apparentemente confuso che ha deciso di affidarsi a potenti autocrati. Provate a guardare ad est come ad ovest del globo, provate anche a guardare a nord come a sud dello stesso globo e non troverete numerose eccezioni. Punto primo. Punto secondo, la sovranità della legge in giro per il mondo sembra contare sempre meno, a partire da Gaza, dove è possibile che un massacro o genocida di civili palestinesi compiuto dall'esercito israeliano non si riesca a fermare con la sovranità della legge. Punto terzo, di fronte a tutto questo, si sta preparando un nuovo ordine mondiale? Buongiorno e benvenuto a Sergio Labate.
Buongiorno.
Filosofo dell'Università di Macerata. Allora, qualche giorno fa sul quotidiano Domani il professor Labate ha risposto a quella domanda che mi facevo nel terzo punto, cioè se si sta preparando o meno un nuovo ordine mondiale. E questa è stata la risposta, aperte le virgolette. Nessun altro ordine mondiale si sta preparando, scrive l'abate. Ce ne sono stati due per qualche decennio, uno è crollato da sé, l'altro ha deciso di trasformarsi smascherando la propria natura violenta e togliendosi definitivamente anche la maschera della democrazia. Adesso i due ordini mondiali che si contrappongono si contengono lo stesso progetto di società, fondato sul progressivo sviluppo del capitalismo predatorio, sulla dismissione definitiva della democrazia, sull'egemonia della guerra, su ogni razionalità della pace. Fine della citazione, firmato Sergio Labate. Allora Labate, io la prima cosa che voglio chiederle è proprio quella affermazione che lei fa, ci chiedevamo c'è o meno in cantiere, lo si vede, si intravede, è lo sbocco che in qualche modo ci si aspetta di un nuovo ordine internazionale in vista. Lei dice non lo si sta preparando, perché e sulla base di che cosa?
Allora, intanto mi lasci dire una cosa, che è interessante il fatto che in un'epoca di smarrimento di un ordine noi siamo disperatamente alla ricerca di un altro ordine, come se non riuscissimo a gestire il disordine. Perché dico questa cosa che è apparentemente astratta? Perché in realtà quando noi non riusciamo a gestire il disordine e siamo così disperati, ci rivolgiamo a qualunque forma di ordine, no? E allora l'autocrazia, il totalitarismo, sono tutti dietro l'angolo, sono tutte forme di servitù volontaria che dipendono forse dalla nostra incapacità di gestire il disordine, invece di trovare o cercare sempre disperatamente la via diretta, la via breve di un altro ordine. Quindi i tempi così sono tempi molto pericolosi, perché ci rischiano di far tornare indietro o prima della modernità, cioè prima di quell'epoca in cui in qualche modo abbiamo provato a diventare esseri umani adulti anche politicamente. Detto questo, sì, la mia tesi è un po', mi rendo conto, un po' poco consolatoria, diciamo così, però la confermo, nel senso che a me sembra che siamo in un momento in cui ci sia una disputa tattica, ma che i due eventuali ordini del mondo che si contendono il mondo abbiano dei tratti essenziali di identità, non si differenzino abbastanza. Io in quell'articolo a cui lei ha fatto riferimento citavo tre caratteristiche fondamentali.
E allora la fermo un attimo, perché su questo è meglio sottolineare due volte con la matita rossa quello che lei ci sta per dire, perché è quello che ovviamente ha scritto nell'articolo, perché è il punto, diciamo così, da cui poi parte tutto il ragionamento che lei ha fatto e che non riusciamo a ripercorrere passo passo. Però il tema è gli ordini che ci sono, o meglio, sì, gli ordini che sono presenti oggi e che si contrappongono nel mondo, e ce li definirà lei adesso tra un momento, sono ordini che non si differenziano per questioni importanti e quindi per qualche modo sono addirittura uguali, che appare blasfemo, professor L'Abbate.
Sì, appare blasfemo, ma purtroppo è così, nel senso che anche qui noi veniamo, mi permetto un po' di microstoria, no? Noi veniamo da un conflitto che è quello della Guerra Fredda, in cui i due ordini che si contrapponevano avevano dei principi di fondo, non mi importa, non interessa quali di questi principi fosse giusto, quale fosse perverso, quale sia stato poi storicamente pervertito, non è importante. Però lì c'era una differenza di fondo ed era il discrimine, era fondamentalmente rispetto al ruolo, alla funzione sociale del capitalismo. Dopodiché abbiamo avuto l'epoca della globalizzazione, cioè un ordine mondiale che si è creduto eternizzato, monolitico, monoteista e eterno, possiamo definirlo così. Oggi si è spezzato quell'unico ordine mondiale? Sì e no, si è spezzato da un lato, ma dall'altra in realtà i due apparenti contendenti sono due contendenti che rientrano all'interno di quella stessa logica della globalizzazione, che è una logica che aveva pensato al capitalismo come non semplicemente un'organizzazione economica e non semplicemente come un'estensione su scala sociale dell'organizzazione economica, ma come una logica del senso, potremmo definirla così, no?
Professor L'Abbate, allora quali sono questi due ordini e in che cosa sono straordinariamente simili se non uguali?
Allora, questi ordini sono da un lato questo smarrito ordine occidentale che non sappiamo più bene come definire se non per negazione di se stesso di quello che aveva promesso negli ultimi decenni, e dall'altro quest'ordine che sembra essere garantito oggi soprattutto dalla Russia e dalla Cina e che di sicuro ha, come dire, una forma di novità in sé, cioè rispetto ai mezzi attraverso cui perseguire degli obiettivi, ma gli obiettivi mi pare che siano gli stessi, cioè da un lato una forma di accentuazione del capitalismo e delle diseguaglianze economiche e materiali, dall'altro un disprezzo radicale nei confronti della democrazia per come noi l'abbiamo vissuta, e ancora un riferimento alla pace che è sempre un riferimento alla pace bellica, anche quando in maniera, devo dire, molto intelligente, non nulla. Il premier cinese parla della necessità della pace e lo fa non in riferimento a un ordine della pace che sia costruito per assoluta negazione della guerra, ma lo fa con riferimento a una pace che appunto sia la pace armata, la classica pace armata, che è esattamente quello a cui in qualche modo, che viene in qualche modo rivendicata anche da questa parte del mondo, dell'altro ordine. Quindi a me sembra che questi tre caratteri, che sono i caratteri fondamentali che definiscono la crisi dell'ordine occidentale, sono dei caratteri che permangono, ovviamente con delle variazioni che non sono negabili, ma sostanzialmente rimangono intatti e uguali anche nell'altro ordine mondiale, che è questo.
E allora la domanda che le faccio, a cui lei si è dato una risposta in quell'articolo, è: ma non differiscono proprio niente? Su che cosa c'è qualche differenza tra questi due ordini? E lei risponde: tra non molto, l'unica alterità che rimarrà tra loro, tra i due ordini che ha citato, è la potenza. Sono niente più che due potenze differenti che si contendono famelicamente l'unico mondo che abbiamo. Che cosa vuol dire?
Allora, qui mi permette di dire un paio di cose. La prima è questa, che ieri stanotte ho avuto questa sventurata idea, per cui poi non ho preso sonno, di leggere il testo sullo Stato dell'Unione Europea della von der Leyen, e la von der Leyen a un certo punto dice esplicitamente esattamente ciò che io sostengo nell'articolo, cioè dice che il nuovo ordine mondiale deve essere fondato sulla potenza. E che cos'è la potenza? La potenza in sé non è una cosa negativa, no? Anche nella nostra vita, quando noi ci sentiamo potenti, non è detto che sia negativo, vuol dire che sentiamo una potenza di essere, no? Siamo soddisfatti. Il problema è che la potenza a cui si fa riferimento qui è il dominio, cioè la potenza, la contrapposizione di due ordini di potenza, vuol dire semplicemente che questi due ordini cercano di dominare l'altro ordine, e non di dominarlo attraverso la convinzione, attraverso dei valori politici, attraverso un modello, un paradigma di convivenza, ma semplicemente attraverso una forza del dominio, dominando gli altri, quindi facendo la guerra, perseguitando le minoranze, accentuando il modello economico predatorio e dominante che è quello del capitalismo, perché il capitalismo nella sua essenza è dominio, e questo insomma non lo dico io. Di fatto, se la contesa è fra due grandi potenze, vuol dire che la contesa è tra due logiche del dominio che cercano disperatamente, appunto, di farsi la guerra l'una con le altre. Il problema è che in mezzo c'è il terzo escluso, cioè il mondo, la terra, l'ecologia, ma questo magari ne parliamo un'altra volta.
Certo, però ancora un'ultima domanda e le chiedo una risposta in 2 minuti ed è quella che riguarda il diritto internazionale. Parlavo della legge in apertura della trasmissione e la sovranità della legge sembra essere finita sotto le scarpe di tutto il mondo, o meglio, del mondo che dovrebbe applicarla quella legge, e quindi parliamo prevalentemente dei governi, degli stati. La sovranità della legge sembra essere caduta in un pozzo profondissimo da cui nessuno ha intenzione di recuperarla oggi, se non pochissimi. Perché questo e dove ci porta, secondo lei?
Allora, anche qui mi lasci dire, il doppio standard a cui assistiamo è veramente scandaloso, no? Cioè, Putin invade con dei droni un territorio sovrano, e questo può far scoppiare la terza guerra mondiale. Netanyahu nel frattempo si può permettere di invadere qualunque spazio sovrano e lo difendiamo. Allora, questo vuol dire qualcosa di molto radicale. Vuol dire che il diritto internazionale è diventato per l'Occidente non il criterio che deve contenere il dominio, ma è diventato un dispositivo ideologico che serve apertamente a manifestarlo e rafforzarlo. Quindi la crisi del diritto internazionale nasce esattamente da questo, dal fatto che noi, che il diritto internazionale, noi occidentali, ci metto l'Occidente, no? Che in fondo abbiamo per anni detto, poi quello che abbiamo fatto lasciamolo perdere, ma abbiamo detto, proclamato la sovranità del diritto internazionale che è più forte del dominio e della forza brutale, della forza della guerra, della forza di chi contravviene il diritto stesso. Noi adesso siamo quelli che invece abbiamo deciso platealmente che quel diritto internazionale non funziona più se non per gli altri. Noi siamo uno stato d'eccezione, il nostro dominio è uno stato d'eccezione dal diritto internazionale. Quando le persone mi chiedono perché ti arrabbi tanto con Netanyahu e non ti arrabbi con Putin, io rispondo che non è affatto vero, per conto mio non vedo cosa io abbia in comune con Putin, ma c'è una differenza di fondo. Netanyahu riguarda noi, cioè riguarda l'ordine mondiale che da sempre ha rivendicato l'essenzialità del diritto internazionale e che adesso sta decidendo di rinnegare se stesso. Questa è la differenza di fondo ed è una differenza dal mio punto di vista fondamentale.
Professor Sergio Labate, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina. Ovviamente
Grazie a voi.
questo è giusto, si è aperta una fessura sottilissima, no, di possibilità di ragionare su temi che sono amplissimi e che necessiterebbero di spalancare le porte e le finestre alla discussione. Lo faremo con calma anche noi qui in questa trasmissione. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
Grazie al professor Sergio Labate, filosofo dell'Università di Macerata. le 11:16 minuti, questa è Pubblica a Radio Popolare. È in corso a Milano, all'Università Statale, la Facoltà di Scienze Politiche, una 3 giorni di studio sulla criminalità organizzata in Italia. È iniziata ieri e finirà domani. La 3 giorni si intitola L'acerba scienza. L'evento è promosso da CROSS, l'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università Statale di Milano. Buongiorno e benvenuta Federica Cabras, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno, grazie.
Federica Cabras è ricercatrice all'Università Statale, docente, fa parte del comitato scientifico dell'evento. Allora, Cabras, con lei vorrei partire proprio dal titolo che avete dato a questa 3 giorni, poi la vedremo un po' più nel dettaglio. L'espressione che avete usato per parlare appunto degli studi sulla criminalità organizzata in Italia è quella di una acerba scienza, che richiama molto, ci porta verso il concetto di una scienza giovane, e tra l'altro questo ci farebbe precipitare nel mondo di Italo Calvino, perché è a lui in qualche modo che si deve l'utilizzo di questa espressione quando lui ragionava sui rapporti tra la letteratura e la scienza. Ma invece nel caso specifico di Milano, Università Statale, Facoltà di Scienze Politiche, quella acerba scienza che cosa ci vuole dire?
Ma l'acerba scienza, tra l'altro, è un titolo che ha scelto il professor Nando Dalla Chiesa, che è il promotore e l'organizzatore di questa 3 giorni, è tratto, come ricordava anche lei, da Italo Calvino e richiama la giovinezza di una disciplina che si misura con fenomeni antichi come le mafie, che è il tema di cui noi ci occupiamo da tanti anni. Perché scienza giovane, perché scienza acerba? Gli studi sulle mafie si confrontano con limiti, con problemi, con questioni che sono ancora aperte. È una scienza che non ha una lunga vita. In Italia i primi studi, diciamo, a livello accademico, fatti da accademici, risalgono in modo particolare agli anni 70, agli anni 80, abbiamo una nuova generazione negli anni 90. E la domanda che ispira questi 3 giorni è: come studiamo la mafia? Come può studiare una mafia una disciplina che è in corso ancora di consolidamento? Mm-hmm. L'università non si è occupata di mafia per lungo tempo, almeno non nei suoi insegnamenti. Ricerche importanti sono state condotte, lo dicevo, io penso in particolare ai lavori di Nando Dalla Chiesa, penso ai lavori di diverse impostazioni, di Diego Gambetta, Raimondo Catanzaro, nei primi anni 2000 altri lavori di questa nuova generazione, parlo di Ombretto Ingrascino, Cosciarrone, Marco Santoro. Ci sono, diciamo, più generazioni, però è una scienza ancora giovane che si confronta con dei limiti, con delle questioni di metodo, con delle questioni ancora epistemologiche aperte, ontologiche. Noi ci chiediamo in questi 3 giorni qual è la natura di questo fenomeno e come possiamo migliorarci come studiose e come studiosi. Non so se ho risposto.
Assolutamente sì, e adesso le chiedo un po' di raccontarci su cosa si concentrano i lavori di queste 3 giornate. Dicevo, sono iniziati ieri, proseguono nella giornata di oggi e si concluderanno nella giornata di domani. Che cosa ci racconta il programma di questa 3 giorni di studio?
Allora, il programma del convegno si articola in 3 giornate, come lei ricordava, vede la presenza di docenti, ricercatori, ricercatrici di diverse università, almeno 10 università. Ad aprire i lavori ieri è stato Nando Dalla Chiesa, come ricordavo, il promotore del convegno, poi c'è stata la professoressa Monica Massari, Marco Santoro, Rocco Sciarrone, Alessandra Dino, Giuseppe Muti, insomma i maggiori studiosi e le maggiori studiose del fenomeno. Ecco, quello che cerchiamo di fare è di confrontarci, tenendo il tema mafia al centro, lungo 3 filoni specifici. Il primo sono le sfide e gli affluenti di un nuovo sapere, quali sono i temi anche collaterali al fenomeno mafioso, poi l'accademia tra formazione e ricerca, cioè quali studi, quali progetti formativi sono stati creati, sono in corso di consolidamento all'interno dell'accademia e delle diverse università in Italia che tra loro devono parlarsi, e il mondo extraaccademico, perché con noi ci saranno anche autorità istituzioni, componenti di associazioni, penso anche esponenti di Libera. Quindi sono esperienze all'avanguardia in un mondo in cui l'Accademia non sta chiusa in se stessa, ma si apre, parla anche con la società e cerca, diciamo, di creare una conoscenza diffusa e un sapere che vada oltre le mura dell'Accademia, e quindi si apra alla cittadinanza, perché questo è l'obiettivo del convegno, quello di aiutare una società, una comunità, le comunità a essere informate su questo fenomeno, quindi a cercare anche di contrastarlo, se vogliamo.
E possiamo dire che in questa pagina, diciamo così, del sapere non accademico, delle esperienze che vengono fatte in quel settore, domani ci sarà ospite anche in qualche modo un pezzettino di Radio Popolare che racconta quello che è stata la sua esperienza insieme alla scuola di formazione Antonino Caponnetto delle lezioni di antimafia. Ormai è passato un decennio da quando abbiamo cominciato e questa esperienza assume il suo valore. Noi ringraziamo appunto voi che avete organizzato questa 3 giorni di studio, di aver preso in considerazione quella esperienza, quella che appunto ha portato in questi anni al racconto attraverso gli incontri nel nostro auditorium, attraverso anche gli incontri che abbiamo fatto online, attraverso le sintesi che poi trasmettiamo radiofonicamente e periodicamente di quelle lezioni. Tutto questo è un bagaglio di conoscenza che domani condivideremo con voi. Ci sarò io, ci sarà Giuseppe Terri della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, quindi grazie, grazie. Ma c'è ancora un'ultima...
Per questo Radio Popolare non poteva mancare, perché è proprio il senso che stavo cercando di restituire prima. Mm-hmm. E Radio Popolare per noi è stato fondamentale, come Giuseppe Terri, come la scuola che lui segue, e quindi grazie mille a voi.
Grazie. Allora, c'è un'ultima pagina che va raccontata di questa 3 giorni, perché è altrettanto importante, quella che voi avete chiamato la fuori salone. Che cos'è?
Sì, anche questo è un'intuizione, un modo ironico di chiamare quelli che sono 3 eventi collaterali che abbiamo organizzato accanto al seminario diurno, che io ricordo è aperto a tutti, qui a Scienze Politiche, via Conservatorio 7. Io invito tutti a partecipare oggi e domani, perché davvero vi aspettiamo. Quello che invece è il fuori salone sono 3 presentazioni di libri in 3 diversi posti della nostra Milano. La prima presentazione c'è già stata, è stata ieri all'Ostello Bello, un libro interessante sull'Asinara, sul ruolo dell'Asinara rispetto alla storia d'Italia, l'Asinara come colonia penale, come sanatorio, l'Asinara come isola che dice molto della storia del nostro paese. E abbiamo avuto con noi il suo autore, Vittorio Gazzale, con Nando Dalla Chiesa stasera. E vi invito, saremo invece all'Osteria Democratica alle 7:30, ci sarà la presentazione di Mafia ed Economia, il rischio criminale in Lombardia, ci sarò io a presentarlo insieme a Mario Portanova con gli autori che sono Nando Dalla Chiesa e Andrea Carmì. Infine, ultimo appuntamento per chiudere questa 3 giorni in bellezza, saremo all'Arcibellezza, un gioco di parole che non volevo, però è venuto, mi scuso, a presentare 2 libri importanti. Uno è Storia di una rivoluzione accademica, è la storia di scienze politiche dell'osservatorio dei nostri studi, che è stata scritta dal professor Nando Dalla Chiesa. E poi ci sarà con noi, siamo molto contenti, il professor Alberto Martinelli, che è un maestro di Nando Dalla Chiesa, che presenterà Una vita da professore, la sua storia come professore e colonna portante di Scienze Politiche. Quindi non mancate, anche domani alle 19:30 saremo contenti, insomma, più siamo e più discutiamo e più ci apriamo a questi temi.
Allora, ricordo quindi questa 3 giorni che è arrivata a metà del suo percorso oggi e che si svolge alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano, sala lauree per quanto riguarda gli appuntamenti di oggi. Per quello che riguarda invece gli appuntamenti di domani, l'aula di riferimento sarà
l'aula 5.
Perfetto.
Vi aspettiamo.
Allora, grazie a Federica Cabras, buona giornata e cercheremo di essere, non cercheremo, saremo puntuali domani all'appuntamento.
Grazie a voi.
A presto, buona
Noi
giornata.
Ci vediamo domani, a presto. A
buona
presto.
Giornata. Grazie a Federica Cabras, ricercatrice all'Università Statale, docente, fa parte del comitato scientifico di questa 3 giorni di studio. 11:26 minuti, e si conclude qui la puntata di oggi di Pubblica. Vi ricordo che la 3 giorni di incontri alla Facoltà di Scienze Politiche qui a Milano della Statale si chiama L'Acerba Scienza, gli studi sulla criminalità organizzata in Italia. La linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Oggi è giovedì, quindi noi ci risentiamo. Il prossimo appuntamento è lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!